Il mio compito sarebbe quello di un po' introdurre l'argomento. A proposito, se non tengo bene il microfono, se non si sente bene infine in fondo, avvertitemi, naturalmente, che sono poco abituato ai microfoni così tenuti in mano. Il mio compito è quello di introdurre un po' il tema, però non farò un discorso puramente storico, perché sarebbe una cosa lunga. Dovrebbe essere con diverse citazioni e quindi supero i 30-35 minuti al massimo che mi sono stati. No,
30.
siccome sono 5 minuti
35,
prima,
35 lo sto
ma
inventando.
siamo 5 minuti prima
No,
dell'inizio.
meglio, meglio.
Vabbè, comunque, in ogni caso. Allora, e quindi inizio subito, a maggior ragione, sto per dare un'inquadratura del problema. Un'inquadratura dell'argomento di cui ci occupiamo. Poi quelli che mi seguiranno affronteranno dei temi molto specifici, di attualità e quindi estremamente importanti, eppure anche complessi. Il mio quindi è un argomento apparentemente più facile. E comincerò dicendo delle banalità per alcuni di voi, cioè che ci troviamo in piena quarta rivoluzione, secondo il famoso schematismo, che è schematico ma è sostanzialmente vero, e che potremmo riassumere questo processo che ci arriva fino a noi in questo modo. Il protestantesimo ha liberato l'uomo dalla superstizione religiosa, come dicono i rivoluzionari. L'illuminismo ha liberato l'uomo dalla tirannia politica, il socialismo dallo sfruttamento economico, il 68 dalla oppressione familiare e scolastica. Poi in realtà è più complesso, ma semplifichiamo. La nuova fase rivoluzionaria, questa che viviamo, mira a liberare l'uomo dall'uomo, in un certo senso, liberarlo dalla propria natura. Poi gli slogan sono eliminare lo specismo discriminatore, eliminarci dalla ossessione identitaria, liberarci dalla propria natura creata, poi in ultima analisi. Quindi la rivoluzione estende la propria influenza dal corpo sociale a quello individuale, fisico. Non bisogna mai dimenticare la frase di Mao Zedong, il quale disse che era meno periferico e meno sciocco di quanto può sembrare, il quale Mao Zedong scriveva oggetto della rivoluzione, dell'azione rivoluzionaria e della guerra psicologica rivoluzionaria, notate bene questa precisione, è ogni individuo. Ogni individuo umano deve diventare oggetto dell'azione del partito, che nel suo caso era quello comunista. Poi oggi, come sappiamo, è un po' più complessa la cosa. Fin dal 1946, una figura molto strana, lo scrittore Aldous Huxley, fratello tra l'altro del fondatore dell'UNESCO e autore dei famosi romanzi distopici, no? Come si dice, Il mondo nuovo e così via, ci preavvisò che la rivoluzione veramente rivoluzionaria, notate bene, la chiama così, è una citazione, la rivoluzione veramente rivoluzionaria, si farà non nel mondo esteriore, ma nell'anima e nella carne degli esseri umani. Infatti oggi stiamo subendo una rivoluzione non tanto sociale quanto individuale, che lavora per compiere una mutazione antropologica. Questo è Aldous Huxley nella prefazione all'edizione statunitense di Brave New World, che noi conosciamo come Il Mondo Nuovo. Ed questo riassume tutto. Quindi è una rivoluzione in interiore homine che tramite una guerra psicologica, e poi anche poi diventa anche biologica, deve produrre una mutazione all'interno della natura umana, non quella astratta, ovviamente, che non può essere cambiata, ma quella concretamente vissuta dagli uomini nella storia. Quindi voi capite bene l'importanza di questo punto, che rientra sempre in quel famoso schema gnostico del rifiuto di ogni limite, superamento di ogni certezza, sicurezza, stabilità e così via. E questo è già un primo punto molto importante. C'è un sottofondo che in genere viene trascurato, per questo io qui ne parlo, ed è il quadro evoluzionistico di questa quarta rivoluzione, come la chiamiamo, cioè la rivoluzione nell'interiore dell'uomo, nell'anima, ma quindi, essendo l'anima legata al corpo, anche rivoluzione biologica. Per questo si parlerà di transumanesimo, per esempio, più avanti. Ed è il quadro dell'evoluzionistico. Non a caso questi autori, compreso Huxley, sono evoluzionisti. E voi tenete presente, ricordatevi bene una cosa, l'ideologia gnostica presuppone il dogma della progressiva e inarrestabile evoluzione della materia verso una finale reintegrazione dell'umanità e del mondo, del cosmo, che devono diventare una cosa sola. È il famoso tutto. Tutto in greco si dice pan, pan, e quindi già questo fa riferimento al dio Pan o semidio Pan, che poi sarebbe Dioniso, Bacco per gli italiani, per i romani, però Bacco, insomma, è un po' volgarizzato, sembra quasi che riguarda solo il vino, le donne e il canto, no? Vino, donne e canto. No, è molto più complesso. Bacco sarebbe sempre il dio Pan. Quindi si tratta quindi di un discorso che loro fanno, una antiteologia della storia, a rovescio di quella nostra, per cui si è partiti dal nulla, poi tutto si è evoluto nel cosmo e così via, e c'è stata la vita minerale, la vita vegetale, la vita umana, tutta un'evoluzione omogenea, un progresso, almeno così si diceva, e però non ci si può fermare allo stadio umano. L'evoluzione deve continuare, deve progredire, avanzare. E quindi gli stessi evoluzionisti, probabilmente non Darwin, ma i suoi allievi, a cominciare da tutta una forma di evoluzionismo che più ancora che britannica è tedesca, i quali pensano a una fase ulteriore, quello oltre uomo, come dice Cacciari traducendo Nietzsche, no? Che non lo chiama superuomo, ma l'oltreuomo, ma vabbè, ci possiamo stare. Quindi una fase ulteriore all'uomo, misteriosa in realtà, perché non viene mai precisato nulla, quasi nulla, e quindi si tratta di fare questo salto di qualità, perché come sapete, come la rivoluzione, anche l'evoluzionismo immagina dei salti di qualità. Però c'è il problema oggettivo, che questo salto di qualità sono millenni che non si realizza, perché l'uomo è nato molto, ma molto tempo fa, poi si litigano su questo, ma lasciamo stare, però insomma la natura umana grosso modo è rimasta la stessa nella sostanza di quella di oggi. Addirittura certi codici, a cominciare dai 10 comandamenti, non sono cambiati. Quindi alcuni evoluzionisti dicono: ma l'evoluzione si è fermata? Questo è un guaio per loro, evidentemente, perché manca il salto di qualità finale, che è poi il più importante, passare dallo stadio dell'uomo civilizzato, moderno anche, cioè rivoluzionario, a una fase successiva, una superumanità, diciamo così, oppure secondo alcuni una neo-umanità, o secondo altri una non-umanità, cioè sarebbe una qualche cosa di completamente diverso dalla natura umana e anche dalla società umana. E allora c'è questo scandalo. Voi mettetevi nei panni di questi rivoluzionari, quelli ovviamente più consapevoli, più approfonditi, ma sono anche i più influenti spesso, per cui c'è questo scandalo. Ma come? La inarrestabile progressiva rivoluzione si è fermata allo stadio umano. E adesso? Non succede niente di nuovo. Sì, è cambiata l'arte, è cambiata la religione, è cambiata la politica, l'economia, eccetera, eccetera, però anche la vita quotidiana, però l'uomo è rimasto lo stesso sostanzialmente, con i soliti problemi, e che quindi si pone le solite domande. Chi sono? Da dove vengo? Dove finirò? Che sono le classiche domande che tutte le religioni e anche tutte le filosofie serie si sono posti. Domande che nella prospettiva rivoluzionaria sono pericolosissime, perché tendono, spingono a cercare una risposta che è quella della retta ragione, della retta filosofia e soprattutto della vera religione, che dà risposta, risposte vere e complete a queste domande cruciali, inevitabili. Allora, bisogna, in qualche modo, secondo la prospettiva rivoluzionaria, liberarsi di questi intoppi misteriosi che impediscono l'ultima fase rivoluzionaria, l'ultimo salto di qualità, e arrivare finalmente a realizzare l'oltreuomo o la nuova natura umana insomma quello che volete, chiamatelo poi come volete, perché essendo delle cose fantasiose, se parliamo di fantaideologia, a volte anche fantascienza, chiaramente sono cose non facilmente descrivibili, ma neanche facilmente prevedibili. Quindi il problema delle forze rivoluzionarie è sempre stato quello, ma lo è particolarmente oggi, cioè quello di realizzare una universale reintegrazione che non è solo lo Stato mondiale o la Repubblica universale, per dir meglio, non è solo l'umanità riunita in un unico villaggio globale di cui parlava McLuhan, però con toni negativi, sia ben chiaro, ma deve essere proprio una reintegrazione cosmica, cioè tutto torna all'uno e al pan originario. Ma come realizzarlo? Mediante una duplice convergenza. Questo è e rimane il progetto che si stanno tentando di realizzare. Anche la parola convergenza è molto, molto diffusa, voi lo sentirete continuamente, no? Convergenza, reintegrazione, inclusione, il che vuol dire non discriminazione, eccetera, eccetera. Cioè, questi sono slogan che tutti conosciamo e ci riempiono la testa ogni giorno, ma che sottintendono questo programma. Quindi, l'universale reintegrazione, ma da realizzare come? Mediante un duplice, se vogliamo, almeno questa è una corrente, una spiegazione che è però molto seria, che loro stessi i rivoluzionari danno, duplice reintegrazione. Un duplice movimento convergente che deve realizzare una duplice integrazione. Da una parte, sotto il segno di Prometeo, perché questi ripescano poi le vecchie figure mitiche, la tecnocrazia permetterà all'umanità di concentrarsi in una sola comunità. Chiamiamola Repubblica Universale, come volete. Una sola comunità che assimilerà il cosmo. È il progetto, se vogliamo, anche marxista, per cui l'uomo diventa padrone della natura e quindi la natura diventa umana, in un certo senso. Però c'è anche l'altra via parallela, l'altra faccia, cioè un altro processo di convergenza. Vale a dire, sotto il segno di Dioniso questa volta, non più Prometeo, ma Dioniso, che ricordiamocelo è il dio del caos, si tratta di realizzare in modo, potremmo dire, magico, nel senso ampio del termine, e permetterà al cosmo di concentrarsi in una sola sostanza e quindi assimilando a se stesso l'umanità. In ogni caso, prima via, seconda via, non esisteranno più distinti, non dico separati, ma nemmeno distinti, l'umanità e la natura, o il cosmo, per dir meglio, l'universo, ma saranno una cosa sola. Secondo alcuni perché il cosmo diventerà umano, e questa è la tecnologia, secondo altri perché l'umanità diventerà cosmica, e questa sarebbe un'operazione più magica che altro. Questo è un po' il quadro di fondo. Però come? Anche da un punto di vista ideologico è un po' difficile immaginarselo. E allora ci sono tante vie, tanti tentativi. Uno di questi è realizzare il passaggio. Abbiamo parlato di reintegrazione. Reintegrazione o convergenza vuol dire che due cose che sono distinte o addirittura conflittuali si uniscono, si identificano e quindi c'è un tutto indistinto, cioè confuso, che dovrebbe superare tutti i problemi. È il famoso superamento delle contraddizioni. È la famosa terza fase, la sintesi di Hegel. di Marx, ma anche dei sessantottini in realtà. Allora, non è un caso che recentemente, vuol dire negli ultimi decenni in realtà, i mass media hanno rilanciato o rilanciato il prefisso trans. Fateci caso. Il prefisso trans oggi è premesso a molte parole chiave che servono per convincere l'opinione pubblica a passare da una società, come dicono loro, nomade, mutante e fluida, già ci siamo. Però non basta, quelli sono estremisti, cioè vogliono proprio arrivare alla fine. Cioè una società che manipola l'uomo nelle diverse facoltà della sua anima, ha altre forme di trans, cioè di passaggio. Infatti voi sentite oggi parlare non solo di transessualità, ed è poi tutta la propaganda che voi sentite a favore dell'omoerotismo, per esempio, ma anche del femminismo e così via, non mira a esaltare le differenze, ma al contrario, a confonderle completamente. Per cui lo sfondo sarebbe un pansessualismo, come dicono loro. Tutto è la stessa cosa, anche a livello sessuale. Quindi non c'è solo la transessualità, ma anche il transumanesimo, di cui si parlerà più avanti. Perché dentro questa società c'è la transfamiglia, che non è più l'unione di uomo e donna come coppia, ma insomma, tante varianti permesse dal poliamore, come dicono loro. Abbiamo la transnazionalità, perché si tratta di superare anche le identità nazionali, ovviamente, anzi superarle, eliminarle in realtà. Abbiamo una transeconomia perfino, questo non ho capito bene che cosa sia, ma ad ogni modo ne stanno parlando in questi giorni a Davos, probabilmente in quell'ambientino che conosciamo. Abbiamo la transgenetica, che vuol dire tutto un tipo di tecnologia biologica che va oltre la natura umana nelle sue caratteristiche anche genetiche. Purtroppo abbiamo la transecologia, cioè una nuova fase dell'ecologia per cui l'uomo si assimila all'ambiente o l'ambiente viene assimilato all'uomo, la cosa non è chiara, ma del resto siamo nel regno della confusione. E purtroppo abbiamo anche il transcristianesimo. Potremmo quindi immaginare anche una transchiesa o chiesa arcobaleno, come già viene chiamata così, già sta circolando, anzi già circola da tempo, la chiesa arcobaleno, multicolore. A questo scopo le sette rivoluzionarie stanno impegnando ad avviare quella grande transizione, la chiamano così, grande transizione, già programmata dall'agenda 2030 dell'ONU, come sappiamo, dal Grid Reset, e del World Economic Forum, ovviamente, ma c'è di mezzo anche l'UNESCO, c'è la FAO, perché si tratta di operare anche nel campo della biologia, quindi della salute, quindi avremo anche una transmedicina, come vi pare. Questo è il grande sottofondo, se vogliamo, di tutto il discorso. Già nella seconda metà del XX secolo si è affermata questa fase rivoluzionaria. Potremmo dire che la sua esplosione è più o meno del 68, ma il 68 aveva ancora un'eredità marxista da smaltire. Era già molto in crisi il marxismo. Però insomma, ha presentato nuove cose col linguaggio marxista, poi ha abbandonato in parte anche il linguaggio marxista. Si tratta di colpire, come ha detto l'uomo, direttamente. Ho mosso qualcosa? Adesso sì, sembra di sì.
Lampeggia la batteria, provano.
Non si sa, vabbè, parlo forte, non ha importanza. Se non...
magari metti un po' più avanti.
Un po' più avanti, ma dopo perdo l'appoggio, questo è un po' il problema. Beh, io parlo forte, poi se in fondo non sentite bene ditemelo. è una faccenda di batteria. Quindi abbiamo che questa mega operazione, siamo nel pieno di questa mega operazione, si tratta di colpire direttamente, si tratta di colpire direttamente l'uomo, l'uomo concreto, perché la natura umana non può essere colpita in realtà, è una realtà, è una qualcosa di metafisico, ma l'uomo concreto che ha, partecipa della natura umana, quello si può colpire evidentemente. Allora, ci sono diversi modi, per esempio, si tratta di colpire l'uomo nel suo ambiente sociale, partendo dalla scuola, dal lavoro, eccetera. Nella sua vita quotidiana, nella vita quotidiana dell'uomo, partendo dalla famiglia, ovviamente. Nella sua interiorità, abbiamo detto che si tratta di una rivoluzione interiore, interiore alla psiche umana, quindi è anche una vera e propria rivoluzione psicologica o guerra psicologica, partendo dalle tendenze individuali, perché si tratta di aggirare la ragione. La ragione inevitabilmente ostacola finché funziona questa operazione, aggirandola, operando tramite i sentimenti, le passioni, operando sulle tendenze, allora si aggira tutto. E infine nella sua stessa natura biologica, di questo non parlerò perché si parlerà poi più avanti. Quindi si tratta di sovvertire l'uomo stesso nella sua identità profonda. Ora, il punto di arrivo, se vogliamo, scusate, quindi sto saltando alcune cose, il punto di arrivo è di avere quindi una futura, diciamo così, un mondo che comprende anche l'umanità. Ovviamente l'umanità rimane protagonista perché è l'unica realtà che opera liberamente e attivamente in questo mondo. Animali, vegetali, minerali, no. Quelli più o meno rimangono gli stessi, beati loro tra l'altro. Ma comunque, qui si tratta di operare. E paradossalmente, questo è un punto che non va sottolineato, questa ideologia ha un nemico dichiarato ed è la libertà umana. Prima di tutto il nemico è la natura, chiaramente, no? Con le sue differenze, che loro chiamano disuguaglianze, discriminatorie, non inclusive, eccetera, eccetera. Però in pratica è anche molto importante la libertà dell'uomo. Ora, una delle tesi che stanno dilagando sempre di più, anche nell'ambiente transumanista, è che il guaio dell'uomo è che è libero. Questo è veramente paradossale, se vogliamo, perché la rivoluzione è nata, tra l'altro, anche saltando la libertà, una falsa libertà, naturalmente, diciamo noi. Ma sta di fatto che gli slogan sono slogan, no? La cosa apparentemente paradossale è che lungo la sua storia, a cominciare da Lutero in realtà, secondo il quale, ricordatevelo, se per Lutero l'uomo non è libero, è sottomesso alle proprie passioni e quindi non può essere redento, cioè non può redimersi, non può santificarsi, può semplicemente, diciamo, aderire alla redenzione astrattamente realizzata da Cristo, ma lui schiavo del male è e schiavo rimane. Quindi non si capisce perché poi viene salvato. Ma questo è continuato anche da altre correnti. Se voi leggete alcuni autori illuministi, vi accorgete che per loro...
Tre minuti.
Vi accorgete che per l'uomo, l'uomo non è libero in realtà. O meglio, è libero in senso sbagliato, non è libero nel senso vero. Cosa vuol dire non è libero nel senso vero per il loro linguaggio? Perché l'uomo è condizionato da tanti fattori. Il fatto stesso di essere condizionato, cioè limitato da qualcosa, esclude la libertà, per lo secondo questa teoria. Noi sappiamo che non è così. La libertà supera i condizionamenti, anche quelli più forti, anche quelle passioni, anche quelli biologici. Però è abbastanza curioso, ed è, se lo possiamo anche sfruttare propagandisticamente, il fatto che si fa oggi un gran parlare dicendo peccato, l'uomo è talmente voluto, così ben evoluto, potrebbe fare il salto finale dell'oltre uomo o nel cosmo, cioè, però c'è questo guaio, che è rimasto libero, cioè fa quello che vuole, in teoria poi in realtà non è esattamente così. Ma comunque c'è questa libertà. Secondo queste teorie, la libertà è un handicap. Quindi bisogna togliere all'uomo quelle facoltà che gli permettono di agire liberamente. Agire liberamente vuol dire agire secondo quanto vuole la rivoluzione, ovviamente. Quali sono queste facoltà? È facile. Primo, l'intelletto. Secondo, la volontà. Questi sono i problemi. Allora si tratta di rovesciare la natura umana, per cui non è più come una volta, anzi come secondo natura, l'intelletto apre alla conoscenza della verità e quindi libera l'uomo dagli errori, dalle illusioni, dagli equivoci. E quindi l'intelletto deve illuminare la volontà, la quale a sua volta deve dominare l'intero agire umano e dominare soprattutto le passioni, in maniera da realizzare questa armonia, no, tra intelletto, volontà e sensibilità. È il contrario, si tratta di realizzare l'esatto rovescio. La sensibilità deve essere la facoltà dominante, deve imporsi su tutto, soprattutto sulla volontà. Quindi la volontà diventa una mera esecutrice delle tendenze, noi diciamo disordinate in realtà soprattutto, perché esiste il peccato originale. A sua volta la volontà non esegue in base al progetto, diciamo così, la visione dell'intelligenza, o meglio dell'intelletto, ma in questa prospettiva la volontà piega, costringe l'intelletto a giustificare le proprie decisioni, che sono quelle favorevoli alla sensualità, o per dir meglio alla sensibilità, insomma alle passioni disordinate. Questo è il rovesciamento dell'uomo. Poi come questo si inserisca nel rovesciamento del cosmo anche, beh, qui il discorso diventa più complesso, anche perché coinvolge la nuova genetica, il transumanesimo, l'ecologismo radicale soprattutto. Qualcosina io ho riassunto nel mio libretto sull'ecologismo. Non c'è qui tempo, il tempo è tiranno. Il tempo è finito. Quindi concludo sperando di essere stato chiaro. Ad ogni modo, esaustivo no, evidentemente, ma chiaro, spero di sì. Dopo, alla fine, ci saranno le vostre domande e cercherò di rispondere. Grazie, ho finito.